Bene, allora lo preghiamo a due cori, facciamo un coro questa parte qui con me e voi fate il secondo coro, cerchiamo sempre di leggerlo con calma, il più possibile mettendoci in sintonia con gli altri, Salmo 103 dal versetto 1 al versetto 12. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità. Sazia di beni la tua vecchiaia, si rinnova come aquila la tua giovinezza. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono.
Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così è la lontana da noi e le nostre porte.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, come era in principio. Bene, allora siamo alla ben ritrovati innanzitutto dopo la pausa appunto natalizia e concludiamo stasera la lettura della prima lettera di Giovanni. Siamo arrivati al capitolo 5 che leggiamo questa sera. E dice appunto così: chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio. E chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. In questo, infatti, consiste l'amore di Dio, nell'osservare i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Come vedete e come abbiamo visto nei capitoli precedenti, il pensiero non è che scorre proprio, cioè non è un trattato teologico, e si sente, come dire, la freschezza di un predicatore a contatto con la sua comunità, di un presbitero, di un anziano a contatto con la sua comunità. E un contatto vivo e come abbiamo visto anche nel resto della lettera legato alla problematica fondamentale. Ci deve essere stata una divisione all'interno della comunità, una divisione dolorosa in cui ci sono state sicuramente delle accuse, no, da parte degli uni verso gli altri, accuse che toccavano la verità della vita cristiana, una vita cristiana autentica. Proprio perché, come sappiamo, come l'altro anche nella storia della Chiesa passata e recente, e anche nella nostra poi personale, a volte possiamo renderci conto che non c'è autenticità, non c'è stata autenticità tra appunto una professione di fede e un'adesione in parole e una vita concreta che non collima con la professione di fede. Allora, abbiamo visto che un elemento che tornava costantemente, un criterio di veridicità, era l'amore del fratello. Ricordate quel passaggio, quella frase che poi conosciamo, no? Cioè, che chi dice di amare Dio e non ama il suo fratello, Dio che non vede e non ama suo fratello che vede, no? È un bugiardo e un mentitore. Allora, nei versetti precedenti avevamo visto ancora un appello all'amore e adesso Giovanni riprende con un appello alla fede. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio. Notate, è l'atteso, fra l'altro qui c'è proprio questo ambito ebraico in cui la nostra fede cristiana nasce, è nata, no? Per cui vedete, Gesù è il Cristo, Cristo è la parola greca che riprende quella ebraica che è Messia, Mashia, no? L'atteso. E allora chi crede in lui come l'atteso, in quest'uomo c'è la nostra speranza, in quest'uomo c'è l'attesa di secoli e secoli. E fra l'altro, ecco, uno dei frutti dell'andare in Terra Santa è proprio anche quel toccare con mano in qualche modo una terra, dei luoghi, delle persone, e rendersi più conto che la nostra fede non è in una, come dire, prima di tutto in verità, no? In, come dire, in belle sintesi morali, eccetera. La nostra fede è in una persona, in un certo Gesù di Nazareth, che poi, ecco, piccolo spot pubblicitario per gli incontri da mercoledì prossimo, che faremo nella nostra ricerca storica, cioè cercheremo di cogliere quello che si può dire di quest'uomo che è vissuto e che i suoi seguaci hanno colto in lui, no, il Messia. Una presenza di quel Dio che si è rivelato nella storia del popolo di Israele, che ha promesso la sua presenza piena tra noi e che si rivela in un uomo chiamato Gesù. E attenzione, questa cosa qui, fra l'altro, che per noi può sembrare scontata, sì, ma per loro aveva tutta la, come dire, la corposità di vicende storiche del Signore Gesù che erano avvenute, no, pochi decenni prima e che loro conoscevano bene. Perché noi, è chiaro, siamo molto lontani nei secoli, ma per esempio appunto noi non abbiamo nell'immediato quello che ci potrebbe aiutare, che sono i Vangeli. Cioè, nel senso, una conoscenza più profonda, no? Più amata, più vicina, proprio per la nostra ignoranza, non colpevole, in gran parte, biblica. E allora chi crede, chi ha fiducia, notate che si parla prima appunto di amare e adesso di credere, come per dire vanno insieme. C'è una fede che si realizza nel coinvolgimento dell'amore di Dio, dell'amore ricevuto e in questo amore, come dire, donato ad altri. No? In tutto quello che abbiamo visto prima del rapporto con il fratello. La fede è pratica dell'amore, dell'amore di Dio ricevuto, ecco, e da lì in Gesù E questo lo dico perché, come sempre, noi abbiamo la percezione, come dire, essendo persone più di un po' come cultura, più razionali, no? Più, per cui noi abbiamo il discorso di dire di una credere, ma di non, a cui non segue necessariamente una pratica. Io sono credente, non praticante. No. Attenzione, nei Vangeli c'è questa fede. C'è una fede in Gesù molto chiara a cui non segue una pratica. E vi ricordate di chi è questa fede? Dei demoni. Perché i demoni, no? Sempre riconoscono Gesù. Io so chi tu sei, no? Il Figlio, l'Altissimo. Ma non, questa fede non è coinvolgimento nell'amore. Allora, questo lo butto lì perché i Vangeli ce ne parlano. No, e si può credere in Gesù nel vero senso, no? In un coinvolgimento con Lui, no? Per cui chi è coinvolto con Lui è stato generato da Dio. Chi crede in Lui, no? E come dire, il credere in Lui ci fa figli, il credere in Lui ci genera. E qui sicuramente c'è anche un'altra dimensione che noi sentiamo di meno, che è quella del battesimo, no? Perché l'abbiamo già detto, nell'antica Chiesa la prassi battesimale che avveniva in età adulta, no? E quindi sì, e che ricordate che era preceduta da anni di catecumenato, eccetera, eccetera, e che comportava un forte cambiamento di vita, no? Per cui uno si sentiva nato, fra l'altro il battesimo era qualcosa di importante, c'era tutta una liturgia che mica si faceva con semplicemente la bacinella presa lì, no? E messa, ma c'era tutta una vasca battesimale, c'era la chiesa, eccetera, per cui uno nasceva in Gesù, figlio di Dio, figli di Dio. Allora, noi ce l'abbiamo di meno questa percezione, tant'è vero che non vi faccio la domanda esplicita, nel senso non vi interrogo, ma io vi sfido, cioè che non tutti di noi sappiamo il giorno del nostro battesimo, no? In generale, ognuno ci sono poi quelli che lo sanno, e questo è lodevole. Ma in generale, se un cristiano gli domani quando sei stato battezzato, uno non ricorda, non lo sa, non lo saprà, no? Anche perché anche i nostri genitori non ci hanno detto, nessuno di noi è andato lì in parrocchia a vedere, no? Eccetera, eccetera. Però questo lo dico semplicemente per dire come le prassi sacramentali della Chiesa antica, della Chiesa di oggi, no? Fa sì che questo, no? Allora, il credere in Gesù ci genera figli di Dio, no? Relazionarci con Lui, coinvolgerci con Lui, ci genera figli di Dio. Poi cerchiamo, chi non lo sa, si informi, no, per sapere quando sono stato battezzato. E poi ecco, chi ama colui che ha generato, ama anche chi da Lui è stato generato. Vedete, chi ama colui che ha generato, chi è? Il Padre, no? Chi ama è colui che ha generato, il Figlio, Gesù. E anche chi da Lui è stato generato, i figli di Dio. No? Noi siamo stati generati in Gesù, dallo Spirito Santo, no? E per cui e siamo stati coinvolti nell'amore del Padre. Il Padre ama il Figlio e noi figli siamo amati dal Padre. Il Padre ha un Figlio ed è Gesù. E noi siamo coinvolti nell'amore del, no, del Padre, nel Figlio suo Gesù. In questo conosciamo ad amare i figli di Dio. Vedete, e subito, no, siamo coinvolti, c'è questo amore discendente in cui siamo coinvolti, questo amore subito ci porta a che cosa? Ad amare gli altri. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. L'amore verso gli altri è legato all'amore verso Dio e ai suoi comandamenti. Attenzione ai suoi comandamenti, anche questo ce lo siamo detti tante volte, è molto ebraico, no? Laddove il comandamento non è un qualcosa di pesante da dovere in tutti i modi, eccetera, cioè il comandamento sono delle indicazioni di cammini di verità. Lo sentiamo nella fatica di tante persone che conosciamo, che sono nostri amici, che sono parenti, no? Cioè, e anche in tanti giovani che si sposano, convivono, eccetera, no? Cioè, da una parte il desiderio di amare e dall'altra parte una confusione enorme su che cosa significa amare, no? Perché poi di tutto. Cioè, dove allora uno dice, vabbè, ma qual è il punto di riferimento, no? Perché tutto è, no, i più grandi egoismi, le più grandi paure, i più grandi peccati passano sotto la parola amare. E poi ognuno dice, vabbè, ma io amo a modo mio. Vabbè, è finito. Quando uno dice così, tutto è possibile. Allora, per noi cristiani è la misericordia di Dio, no, che ci indica vie per amare in verità. In questo infatti consiste l'amore di Dio, vedete, nell'osservare i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi. Gesù lo dice nel Vangelo di Giovanni, no? Chi mi ama osserva i miei comandamenti. Cioè, come dire, è attento alle mie parole, no? È attento a me. Attenzione, il comandamento poi non è soltanto le parole che Gesù ci ha detto, ma la sua vita. No, noi nei Vangeli contempliamo sì i discorsi che Gesù ci ha fatto, no? Le varie catechesi, le beatitudini, per esempio, no? Ma poi noi contempliamo i suoi gesti, la sua vita, perché la sua vita è parola, ed è per noi punto di riferimento. E poi attenzione a questa cosa, i suoi comandamenti non sono gravosi. Da una parte, vi ricordate, Gesù dirà nel Vangelo di Luca: prendete il mio giogo su di voi, perché il mio giogo è leggero ed è soave. Allora, da una parte è vero, si sperimenta, e anche noi cristiani in qualche modo lo sentiamo, che il Signore ci libera, che essere coinvolti con il Signore ci apre libertà. Dall'altra parte, i comandamenti, da una parte sono anche gravosi. Cioè, nel senso che cercare di vivere, no, secondo le indicazioni del Signore, che mica è tutto semplicità, no? Cioè, è semplicità se non li viviamo, ok, questo è tutto un altro discorso, ma se uno cerca di ascoltare la sua parola e nelle relazioni, nel suo lavoro, nel suo modo di, no, vivere, eccetera, cerca di vivere, non è gravoso. Allora, in che senso Giovanni dice i suoi comandamenti non sono gravosi? Perché sicuramente c'è una parte, no, di fatica, e dall'altra parte noi sentiamo che quello che sperimentiamo nel mettere il suo giogo su di noi, aprendoci a libertà, porta, no, un'apertura, porta un... cioè, soprattutto quando questo sempre più ci coinvolge in una pratica dei comandamenti che è fatta liberamente e per amore. Liberamente e per amore. Cioè, se i comandamenti di Gesù sono fatti per paura, nel senso che una certa, anche come dire, catechesi di parte della Chiesa puntava, no, anche sul dire Dio con l'inferno, dall'altra parte il paradiso, per cui uno si sforzava per paura. Bene, ma invece se questo è fatto sempre più liberamente per amore, no, anche nelle nostre relazioni, ciò che sentiamo di scegliere liberamente per amore, avrà la sua fatica certamente, però in qualche modo sentiamo di, no, di fare cose... quando eravamo innamorati o siamo stati innamorati, abbiamo fatto cose che uno dice, follia, no? Perché è stato fatto liberamente per amore. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Vedete, Gesù dirà, nel Vangelo dirà, io non preoccupatevi perché io ho vinto il mondo, no? E ci siamo già detti tante volte che il mondo significa quella mentalità contraria a Dio, la mentalità che porta alla morte, no? Che è appunto la mentalità del potere, dell'avere e dell'apparire. Ecco, la fede, la nostra fede in Gesù, che ci genera figli di Dio, eccetera, e che ci spinge ad amare i fratelli, vince il mondo. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il figlio di Dio? Vedete, ritorna, no? Cioè, si vede che sono proprio degli appunti di una catechesi, no? In cui si dice una cosa, quella si riprende. Se non chi crede che Gesù è il figlio di Dio, egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo. Non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ricordate, l'acqua e il sangue sono... fanno riferimento a, in particolare alla crocifissione narrata nel Vangelo di Giovanni, no? Dove Giovanni narra che un soldato, no? Colpirà il costato di Gesù crocifisso e ne uscirà, scaturirà acqua e sangue, no? E sono molto acqua e sangue, fanno riferimento, i padri della Chiesa vi hanno visto naturalmente riferimento al battesimo, no, l'acqua, e all'Eucaristia, no, il sangue. E, fra l'altro, quest'acqua che esce dal corpo di Cristo ha un bellissimo riferimento, quando si va in Terra Santa, si va normalmente anche al Mar Morto, no? E c'è un brano di Ezechiele, che sicuramente ricordate perché passa nella liturgia anche, del Terzo Tempio. Voi sapete che il Terzo Tempio non è mai stato ricostruito, eh? Cioè nel senso che sono stati costruiti il primo, quello di Salomone, distrutto dai babilonesi, il secondo, quello che poi Erode, no, renderà una cosa bellissima, distrutto dai Romani. Il terzo, ecco, allora Ezechiele, scusate, adesso sto facendo un po' di confusione, Ezechiele parla del secondo tempio, che non era ancora ricostruito, perché Ezechiele viene prima, e il terzo tempio, naturalmente adesso lo sognano degli ebrei piuttosto fanatici, allora Ezechiele invece, ecco, sta parlando del secondo tempio, quello che poi Erode costruirà. Quando ancora questo tempio non c'era, Ezechiele, parlando ai deportati di Babilonia, ha una visione di speranza e dice: io mi trovai, no, in questo grande tempio da cui c'era tanta acqua, no? E il Signore che mi disse: misura l'acqua. Allora l'acqua mi giungeva alle caviglie, io la misurai, poi il Signore mi disse ancora: misurala ancora, perché l'acqua cresceva, mi giungeva alle ginocchia, poi mi giungeva, no, ai fianchi, e poi divenne un fiume enorme. Le acque a un certo punto uscirono verso oriente. Allora bisogna avere un attimo presente la cartina geografica, perché Gerusalemme è a occidente del Mar Morto, ok? Per cui se dal Tempio si va verso oriente, si va verso il Mar Morto, no? Infatti il testo dice che l'acqua uscì verso oriente, scese nell'Arabà, l'Arabà è la valle dove c'è il Mar Morto, e le acque entrarono nel mare, il mare e il Mar Morto, e ne sanarono le acque. Allora questa visione che Ezechiele riceve conoscendo la sua terra, no, di quest'acqua che esce dal tempio e vince la morte, perché rende quelle acque morte acque vive, i cristiani l'hanno vista poi nel tempio, che è il corpo di Cristo. Dal corpo di Cristo, no, esce quell'acqua viva che vince la morte. E allora, ecco, quest'acqua e questo sangue, la vita, no, donata nei simboli dell'acqua e del sangue, e dello Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è verità, è la verità. Ecco, questo, notate che, come dire, c'è una teologia... che non è ancora definita dogmaticamente, avverrà nei secoli successivi con i concili, però già, vedete, il Padre generato, lo Spirito, no? È lo Spirito che ci fa conoscere il Figlio, è lo Spirito che è la verità, è lo Spirito che ci fa conoscere la vita, che poi è il Figlio che ci rivela il Padre, poiché i tre sono quelli che danno testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore, e questa è la testimonianza di Dio, che Egli ha dato riguardo al proprio Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Vedete questa testimonianza di Dio, dello Spirito, dell'acqua, del sangue, cioè il credere in Lui ci fa scoprire che loro sono in noi. Non è semplicissimo quello che tento di dire, ricordate che Gesù nel Vangelo dice: rimanete in me e Dio in voi. Allora è questa relazione nella fede, nella fiducia, che crea una inabitazione dell'uno nell'altro, no? Nell'amore si sente un po' questo, no? Quando due persone si amano è come se uno è nel cuore dell'altro, no? L'uno è portato dall'altro, l'uno è sempre con l'altro. E allora, in qualche modo, anche qui, noi nell'amore, nella relazione d'amore con il Signore, dell'amore di Dio verso di noi, no? E allora, in qualche modo, scopriamo la Sua presenza in noi. Scopriamo la Sua presenza in noi. Pensate che, mentre noi occidentali abbiamo sottolineato molte volte, per dire, un libro che è un grandissimo libro di spiritualità, che qualcuno di voi avrà anche letto, che è L'imitazione di Cristo, no? Che però appunto va letto, no, insieme a quello che per esempio nell'Oriente è la vita in Cristo, cioè nel senso che l'imitazione, preso il titolo di questo libro, no, preso così ci darebbe il rischio di vederlo come un modello esterno, no, cioè che uno guarda e cerca di e guardarlo, certamente, ma guardarlo in una relazione in cui noi ci scopriamo in Lui e Lui in noi. Guardate che, vi faccio notare come alla fine della preghiera eucaristica il presbitero cosa dice? Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Cioè noi siamo in Lui. Chi non crede a Dio fa di lui un bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha dato riguardo al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha donato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Dio ci ha donato la vita eterna. E vita eterna dovremmo, perché per noi vita eterna, naturalmente, il pensare alla vita eterna, no? Cioè che comincia dopo la morte, moriremo e poi, no? Cioè una vita senza più fine. Sì, qui ci ha donato la vita non più sconfitta dalla morte. Cioè nel senso che nella nostra visione un po' orientale, un po' come dire greca, cioè noi abbiamo questa vita, che è una vita, no, di passaggio, una vita un po' così, no? Però quando da poi moriremo, ci viene detto, ci sarà la vita eterna, no? Come dire, la vera vita, da allora è tutta una festa. Vabbè, uno dice, vabbè, c'è ancora tempo, no? Non è che voglio, no, nonostante tutto. E questa è una visione che non è tanto biblica, nel senso che gli ebrei ci tenevano molto alla vita, e conoscevano questa vita, no? Ed erano attaccati a questa vita, perché questa Dio ci ha donato, no? Allora loro, come noi, sperimentano che questa vita è ancora sconfitta dalla morte, che non è solo quella, appunto, più lontana possibile, quando chiuderemo gli occhi per sempre, ma è quella che anche oggi, con gli occhi aperti, in qualche modo ci fa morire. Ci fa morire nelle relazioni mancate, ci fa morire nelle relazioni fallimentari, ci fa morire nella violenza, nella malattia, in tutto quello che, pur essendo vivi, siamo morti in gran parte. Allora Dio ci ha donato, no, la vita che non muore più, che sconfigge la morte. Perché poi questo il Signore Gesù ha vissuto, cioè una vita piena. Tutta la vita del Signore è stata una vita piena, nel pieno dono, no? Fino al dono radicale. Il dono radicale che è stato per tutti, no? Per i buoni e per i cattivi, per tutti. Quest'amore ha sconfitto la morte. Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita che non muore, potremmo dire. Voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Ecco, il credere in Lui ci fa partecipare, ci fa possedere, anche se questo verbo, no, è sempre un po', ci fa ricevere la vita che non muore, la vita nuova. È il battesimo, sempre, no, anche qui, nel gesto che si aveva di essere immersi totalmente, no? C'erano queste vasche come dove uno scendeva e si immergeva totalmente, no? Cioè il simbolo era quello, appunto, del morire, perché quando siamo sotto, vabbè, resistiamo un po', ma se rimaniamo sotto è la morte, no? In qualche modo l'essere sepolti e il poter, no? Rinascere la vita nuova. E questa è la fiducia che abbiamo in Lui. Qualunque cosa gli chiediamo, secondo la sua volontà, Egli ci ascolta. E sappiamo che ci ascolta in tutto quello che gli chiediamo. Sappiamo di avere già da Lui quanto abbiamo chiesto. La fiducia e la fede che abbiamo in Lui, che qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua volontà, Egli ci ascolta. No? Il Signore Gesù ci invita anche ai discepoli a chiedere, no? Chiedete vi sarà dato, no? Cercate, bussate e troverete. Non è proprio l'esperienza che facciamo sempre, no? Cioè, nel senso che noi chiediamo e a volte non riceviamo. Rispetto a quello che chiediamo, no? Ricordate che quel momento drammatico, no, in cui dopo la morte di Moro, no? In cui Paolo VI pubblicamente nella preghiera disse: Signore, tu non ci hai ascoltato, no? E allora secondo la sua volontà, ciò che chiediamo secondo la sua volontà. Qual è la sua volontà? Quella di essere figli. Cioè che nelle cose della vita, dove intanto appunto questa cosa di, in una fede che cresce anche nostra, dovremmo tentare di superare, di un Dio grande burattinaio, no? Sapete che tutto ci accade perché Dio, Lui ha tutti i figli, no? Tutti i figli. In quella anni fa, in quella cameretta, venne una ragazza, appunto, che mi disse, sono qui perché volevo dirle che sono riuscita finalmente a lasciare un ragazzo che è stato per me un disastro dopo anni, no? E io gli ho detto: sono contento per te. E lei mi fa: e no, mi fa, mi dice, io sono qui da lei, mi dice che lei è un prete, sono qui da lei per sapere, perché Dio me l'ha fatto incontrare, no? Cioè, allora io gli ho detto: senti, ma tu, il Signore ti ha dato un'intelligenza, no? In tutti questi anni dov'era la tua intelligenza? Cioè, in vacanza? Cioè, allora, non tutti i fatti della vita ci accadono per volere di Dio, e il male non ci capita perché Dio lo vuole. Noi viviamo in un mondo segnato, ancora non redento, ancora non redento. Allora la volontà di Dio è, che ci dà il suo spirito, qual è? Quella di poter, come dire, essere figli, camminare da figli nell'amore. In quest'amore che noi possediamo, in questa vita che noi possediamo, è chi ci dà la speranza e la caparra di vittoria sulla morte, anche se questa morte noi la sperimentiamo. Poter essere... La lettera agli ebrei, vi ricordate, è un passaggio nella lettera agli ebrei in cui si dice che Gesù, nel momento della sua angoscia, pregò con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo dalla morte e fu esaudito per la sua pietà. E uno si domanda, esaudito in che cosa? Cioè non fu liberato dalla morte, no? Ma fu esaudito nel suo rimanere figlio, nella morte. Allora noi chiediamo, no? E chiedendo che appunto possiamo in queste situazioni, in questa nostra vita segnata da tante cose anche di assurdo o a cui non riusciamo a trovare risposta, no? E per poter sperimentare la sua presenza di padre, no? E per poter vivere da figli e da fratelli in queste situazioni. Se uno vede il proprio fratello commettere, vedete qui sono ormai, siamo verso la fine, quindi sono ormai complementi diversi, se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non conduce alla morte, preghi e Dio gli darà la vita, a coloro cioè il cui peccato non conduce alla morte. C'è infatti un peccato che conduce alla morte, non dico di pregare riguardo a questo peccato. Ogni peccato è peccato, ma c'è il peccato che non conduce alla morte. E questo peccato che non conduce alla morte può fare riferimento a quel peccato contro lo Spirito Santo. Vi ricordate, Gesù ne parla in Matteo, in nota c'è, capitolo 12, versetto 31, che Gesù non, però Gesù non dice di non pregare. No? Gesù dice che c'è un peccato, possiamo leggerlo, e versetto 31 dice, perciò io vi dico, qualunque peccato bestemmia verrà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non verrà perdonata. Qual è questa bestemmia contro lo Spirito? Non è... che qualcuno dice, no, ma sapete, nelle parolacce a volte ci sono quelli un po' più, perché normalmente nelle parolacce si mette in mezzo Maria Santissima, purtroppo, no, e Gesù, eccetera. Qualcuno mette in mezzo lo Spirito Santo, ha bestemmiato contro lo Spirito, no, non è quello. E, come dire, qui non può aver perdono perché c'è il rifiuto radicale dell'amore di Dio, il rifiuto radicale dell'amore di Dio. Che però, come dire, ciascuno può saperlo per sé, no? E chiedere al Signore di non, che questo non accada. Cioè, come possibilità, che è legata al fatto di dire noi siamo veramente liberi. Noi siamo veramente liberi. La nostra libertà non è uno scherzo. Anzi, la nostra dignità della nostra libertà dice l'amore di Dio per noi, no? Che ci ha donato la libertà. E allora qui forse Giovanni parla di qualcosa del genere e parla forse di, appunto qui si nota anche una, come dire, una vena polemica, probabilmente sono quelli che si sono staccati, no? E in contrasto, e sono, ci deve essere stato questo contrasto duro e che quindi in qualche modo hanno apostatato, hanno creato un altro tipo di comunità, eccetera, no? Non è del tutto chiaro, non riusciamo a capire Sappiamo che chiunque è stato generato da Dio non pecca.
Perché dice non dico di pregare di quanto
ma probabilmente è legato, cioè questo non deve essere letto in maniera come dire dogmatica, cioè perché noi siamo invitati a pregare per tutti e la Chiesa prega per i peccatori, no. E questo deve essere letto piuttosto come dire in riferimento a quella situazione concreta, no, di scontro che c'era stato in questa comunità. E allora qui si sente ancora anche in Giovanni una nota polemica verso costoro che si erano allontanati, eccetera, eccetera. No. Sappiamo che chiunque è stato generato da Dio non pecca, chi è stato generato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Qui tra l'altro ritornano alcune cose dell'inizio della lettera, vedete anche il versetto 1, capitolo 1, versetto 3, 3:6, dove si parlava già di questo, che chi è da Dio non pecca, anche se già anche l'inizio, no, si diceva se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Allora, come dire, allora qui si parla del peccato fondamentale, no? Che nel battesimo, dell'uscita dall'Egitto del cuore, che è avvenuta. Allora, in questo senso qui, noi siamo stati liberati dal peccato, colui che prende su di sé il peccato del mondo. Ora, però noi siamo in questa situazione, come dire, già e non ancora. Siamo stati messi dentro, ora questa situazione deve liberare totalmente il nostro cuore, no? E quindi siamo in una situazione in cui ancora poi pecchiamo. Da una parte siamo usciti dall'Egitto, da una parte siamo stati battezzati, dall'altra parte quello che è avvenuto si deve realizzare pienamente ancora nella nostra vita. E in questo senso siamo ancora alle prese col nostro peccato. Noi sappiamo che siamo da Dio. Chi è stato generato da Dio preserva se stesso, il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio mentre tutto il mondo sta in potere del maligno. Sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere il vero Dio. Ora attenzione, questo mondo che sta in potere del maligno non è tanto, come dire, perché ci sono state anche delle letture, come dire, noi solo Chiesa, no? Siamo gli unici a essere stati salvati, fuori dalla Chiesa sono tutti sotto il demonio. No, no, non è qui, Qui si sta parlando intanto del mondo sempre come logica del male che è sotto il potere del maligno. Perché il maligno opera secondo la legge, appunto, secondo la logica del mondo, che è quella, appunto, dell'accaparramento, dell'accumulo del denaro, del potere contro gli altri, dell'immagine, dell'idolatria dell'immagine di sé, eccetera, eccetera. Sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere il vero Dio. Qui ritorna, ascoltate il prologo di Giovanni, no? Il versetto, l'ultimo versetto del prologo, che è stato anche domenica 5, ricordate domenica 5 il Vangelo era il prologo di Giovanni e l'ultimo versetto diceva: Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio unigenito che nel seno del Padre lui lo ha rivelato, ne ha fatto esegesi, per cui è il Figlio che ci dà lo spirito, l'intelligenza, la comprensione per conoscere il vero Dio, perché lui ce l'ha narrato, perché Gesù ce l'ha narrato. E noi siamo nel vero Dio, nel Figlio suo Gesù Cristo, Egli è il vero Dio e la vita eterna. Notate anche questa, no, si sente ancora la vena polemica, no? Noi siamo nel vero Dio, no? Lo sta dicendo a persone che si sono scontrate con altre che dicono no, ma voi siamo noi, eccetera. Noi siamo nel vero Dio, no? Nel suo Figlio Gesù Cristo, Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dai falsi dei, vedete. Non si conclude come una normale lettera, no? Cioè non c'è una fase finale di saluti, no? Come le lettere di Paolo, no? Allora questo ci, come dire, conferma in quello che dicevamo, che questa è piuttosto una serie di insegnamenti, di catechesi che sono state trascritte e messe insieme, no? Cioè, di questo Giovanni. Ecco, allora ce l'abbiamo fatta.